Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Allora, vediamo la frase esatta. Eccolo qua. Non investire i tuoi soldi nella tua startup. Il tempo che ci stai investendo è già il tuo rischio. Non possono essere sia il tempo che i soldi, sia il tuo tempo che i tuoi soldi. Trova qualcuno che creda nell'idea e che ha la possibilità di spendere l'1% del suo patrimonio sulla tua idea, anche se fallirà. Di fronte a questo testo, che è pubblicato da Giulia D'Amato su LinkedIn, a proposito di un'intervista fatta su SushiJet, a Claudio P, che non so chi sia, che avrebbe fondato questa startup chiamata SushiJet e che poi non è andata a buon fine. Ora, siamo di fronte a una di quelle frasi che ti fa partire in quarta per dire: scusami, tu metti su una tua azienda, investi i tuoi soldi nella tua azienda che ha un'idea forte, fallisce l'idea e poi cosa vai a dire? Vai a dire che in giro tu che hai un'idea non devi investire il tuo tempo e i tuoi soldi? Qualcosa non torna, perché allora che attività è? Vai a prendere soldi da altri e rubarglieli sostanzialmente sapendo che l'idea fallirà, ma nel frattempo ti fai pagare uno stipendio. Ecco, questa è una di quelle situazioni in cui riportare fedelmente le parole di una persona non restituiscono il senso di quello che stava dicendo. Ascoltando il video, ma sono certo che nessuno l'ha ascoltato, soprattutto quelli che hanno commentato, si sente invece un accorato appello da parte di questo imprenditore, che fa una considerazione molto superiore a quello che sono le parole letterali. Cioè, se avete un'idea e volete fondare una startup attorno a quell'idea, non prosciugate i risparmi di famiglia. Ecco, in un'ottica del genere tutto questo già acquista molto più senso. Cioè, hai un'idea, non investire tutto nella tua idea perché sei convinto che l'idea è buona. No, non è solo questo che devi considerare. Devi considerare anche il rischio, cioè che la cosa non vada, anche se l'idea è buona, il momento è buono, il prezzo è buono, la clientela c'è, ma qualcosa succede e non funziona. Ci sono mille situazioni che possono capitare e chiaramente lui dice: non investite tutto quello che siete, tutto quello che avete in un'idea, perché sennò alla fine vi trovate a zero. E una cosa che ho visto anche da parte di un altro amico che ho sentito tanto tempo fa, che mi raccontava come alla fine fosse rimasto con 1000 euro sul conto corrente dopo 3 anni di lavoro con una startup, un finanziatore che gli dava 5.000 euro al mese, ma se ne prendeva 4.000 per l'affitto dei locali. Se ne riprendeva 4.000 per l'affitto dei locali. Ecco, queste sono cose da sapere. Quando vedete cose di questo genere, non abbiate paura di ripensare a questo mondo e non fidatevi mai dei paroloni grossi di chi c'è dietro che è affermato, che è autorevole e quant'altro. Potrebbero essere anche quelli più autorevoli che fanno cose di questo genere. E possono avere dei vantaggi solo nel momento in cui dall'altra parte c'è una persona veramente esperta e capace che riesce a gestire una cosa del genere al meglio e a sfruttarla veramente al meglio, ma è rarissimo. Quindi che cosa vuole dire sostanzialmente? Che l'attività di chi finanzia le idee delle startup è un'attività a rischio. Allora, se io non ho le risorse per provare la validità della mia idea, o comunque non ho le risorse, se tutto va male, qualcosa va male per cui l'iniziativa non funziona, ecco, allora è opportuno andare a pensare l'attività del finanziatore come quella di chi si assume la maggior parte del rischio. Ecco, questo ha molto senso. Cioè, ho un'idea, non ho la forza commerciale di sostenerla, mi metto subito un socio di maggioranza in casa che mi sosterrà, se faccio un buon accordo naturalmente, che mi sosterrà nel tempo e mi lascerà fare le cose, andare avanti fino a certi termini, per creare l'idea e l'attività attorno all'idea. Mi sembra un approccio molto molto intelligente. Io vedo moltissimi dicono faccio la startup, mi trovo i finanziamenti e poi ame sia quel che sia. Questo è l'approccio di chi spreme il finanziatore. Invece colui che vuole fare tutto da zero evidentemente assume tantissimi rischi. Parlavo giusto stamattina con una persona che sta mettendo su un e-commerce per una ex piccola attività agricola con dei prodotti molto ricercati sul mercato e si mette lì a sostanzialmente un sito su una di quelle piattaforme che ti danno un sito già pronto e tu devi solo caricare la foto oppure un catalogo inteso come pagina all'interno del quale ci sono le piccole foto, le piccole descrizioni, quindi tutto manuale, niente di automatizzato. E mi diceva ma guarda sono riuscito a passare dalle 500 dai 500 visitatori a settimana ai 2800. Dicevo guarda io sono a 20.000 al giorno, sono da 20 anni online, le maggiori resistenze alla crescita derivano da un software non flessibile. Tu quali problemi hai? Ah, guarda, per esempio io do i coupon, ma non vedo mai dove vanno inseriti i coupon. Semplicemente li sono messi nella spalla accanto, invece di essere nello stesso modulo d'ordine, però questi sono aspetti che io non posso modificare. E ho detto, allora, inizia a gestire un sito completamente ex novo, modificandolo tutto tu, e ti installi WordPress sul tuo computer e fai le prove. Ma WordPress è complicato. Ecco. Allora, questa cosa mi è servita moltissimo, perché vendendo io siti mi chiedo sempre come mai il mercato sia fermo oggi, come mai riescano a funzionare delle attività che ti offrono soluzioni chiave in mano, ma con dei limiti per cui la tua attività non cresce e tu resti sempre indietro. Sostanzialmente perché l'imprenditore, colui che ha l'idea, sa che vuole vendere quel prodotto agricolo, sa anche però che non ha il tempo di imparare a usare internet. Allora, quanto spende su internet? Sostanzialmente l'impostazione italiana è di non spendere quello che non puoi guadagnare. Quindi, se questa cosa mi fa guadagnare 20.000 euro, ne spenderò 2.000. Ma se non guadagno 20.000 euro, non spendo neanche un euro per investire. E chiaramente questo si sposta tutto sulla conoscenza. Conoscenza. Se l'approfondisci imparando WordPress riesci a fare le cose più belle, se non l'approfondisci hai bisogno degli strumenti chiave in mano. Perché? Perché se ti appoggi a dei fornitori ti fanno la cosa su misura, chiaramente hai dei costi notevoli, hai anche però la Ferrari, hai la macchina di lusso con la quale fare grandi numeri. Allora la mia considerazione è che non è sbagliato partire da 500 a 2800 visitatori settimanali se comunque diventano tutti clienti, ma siccome non lo diventano, la mia considerazione è vale la pena avere subito una Ferrari oppure vale la pena avere un sito in WordPress sapendoselo personalizzare, studiando online un po' come funziona? Ecco, dipende dalle aspettative che abbiamo noi. In linea di massima, quando si fa un'idea, quando si ha un'idea e la si vuole portare sul mercato, la prima idea è farla perfetta. La perfezione è nemica dell'efficacia, per cui molti dicono sì, se la fai perfetta non uscirai mai e quando sarà uscito ormai sarà troppo tardi e comunque non hai fatto l'esperienza con i clienti. Questo mi porta a sviluppare vari progetti, uno in particolare, due, che ho adesso in mente, tra i quali devo scegliere quale dei due partire prima, dicendo darò tutto quello che ho in mente o partirò da una cosa molto semplice, molto piccola, del tutto irrilevante rispetto a quello che pensavo di fare. Perché da programmatore so che posso ottenere tantissime automazioni. In questi giorni ho finito un'automazione totale di un'attività che vende 99% online e gli ho automatizzato l'ultima parte che ancora non avevano automatizzato internamente. È stato un lavoro enorme perché si è trattato di riprendere tutto in mano. Se questa cosa l'avessimo fatta al primo giorno, sicuramente non sarebbe stata accettata, non sarebbe stata interessante, non l'avrebbero mai richiesta. Invece, vedendo in tutti questi anni come il software di base è stato sempre più adattato sulle loro necessità e affidabile e duraturo nel tempo, hanno detto: ma perché no? Andiamo a completare tutta l'automazione anche con quest'ultimo passaggio. Mi dicono, per fare una pratica per un cliente, attualmente va via più di mezza giornata. La situazione oggi come oggi è che tutta l'operazione viene svolta in 5 secondi, forse meno, insomma, è totalmente automatizzata. E quindi questo permette di avere molto più tempo per ascoltare i clienti e fare altre cose. Ma ritorniamo al tema iniziale: è giusto prendersi tutto il rischio? Ecco, secondo me, se ci si pone questa domanda, si sta iniziando male. Per i tanti che so che mi seguono, che hanno avuto delle idee, non le hanno realizzate, vorrebbero ancora realizzarne altre, ribadisco la cosa veramente più ovvia. Partite da una idea semplice, breve e chiara, ma strutturatela subito per avere il feedback dai clienti, dai potenziali clienti. Sentite che cosa vi chiedono. Il 60-70% di un'attività è fatta da quello che i clienti vi chiedono. Tutto il resto è la vostra capacità di organizzare i mezzi di produzione per soddisfare il vostro cliente, non per andare contro la concorrenza, non per essere i migliori del mondo, semplicemente per essere migliori per i vostri clienti. Caffè20.it. Parleremo ancora di un bel puntatina che ha affrontato Montemagno. Ve ne parlerò. Vi aspetto su Alexa, alla prossima!